Benvenuti, figli e figlie carissimi, a questo nostro incontro di cellula. Iniziamo la riflessione delle lettere pastorali. Iniziamo con la prima lettera a Timoteo, capitolo primo, l'undicesima catechesi dell'anno pastorale 2015-2016. Vedremo chi è Timoteo. Chi è questo collaboratore di Paolo che è citato dall'Apostolo più volte? Diciamo subito che è uno dei collaboratori più fidati e fedeli. Paolo lo incontra a Listra in occasione del suo secondo viaggio missionario. Confrontiamo Atti 16:1. Paolo si recò a Derbe e a Listra e vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Sua madre si chiamava Eunice, la nonna Loide. E questo lo vediamo proprio nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo primo, dove dice: mi ricordo della schietta fede che ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunice. Paolo chiede a Timoteo di rimanere ad Efeso, perché lì il Vangelo è minacciato dalla presenza di presunti dottori della legge che disturbano la fede dei fedeli. La funzione di Timoteo è di riportare chiarezza nella comunità. Ma chi sono questi maestri? Sono cristiani provenienti dal giudaismo che pretendono la circoncisione dei battezzati. Ma Paolo con forza dice che l'unica via di salvezza è il Vangelo. La legge mosaica ha la sua funzione, che è quella di portare a Cristo e nient'altro. Vediamo infatti anche in Galati a capitolo 3, versetto 24, dice: così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Paolo esorta Timoteo a vigilare sulla retta fede e quindi esorta tutti noi a saper distinguere il vero dal falso. Noi battezzati siamo gli evangelizzatori del mondo. Oggi siamo noi che dobbiamo portare Cristo al mondo. Mi chiedo, lo facciamo? La nostra vita parla di Gesù? Come difenderci dai falsi profeti? Diciamo subito, tutti coloro che non portano a Cristo ma a sé sono falsi dottori. Ecco il criterio: essere umili, non plagiare gli altri. Cristo è libertà. La parola accolta con sincerità di cuore mi dà pace e grazia, mi fa testimoniare in tranquillità. Ecco, figli e figlie dilettissimi, invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito. Vieni Spirito Santo, tu sei la nostra guida, tu sei il nostro maestro. Vieni, illumina la nostra mente, perché possiamo ben comprendere il testo. Vieni Spirito Santo, vieni. Adesso entriamo nel testo e vediamo i primi due versetti. Versetto 1-2. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comando di Dio nostro Salvatore e di Gesù Cristo nostra speranza, a Timoteo, vero figlio mio nella fede, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo Signore nostro. Vediamo subito che qui l'apostolo si definisce tale per ordine di Dio, che è il Salvatore, e Cristo viene presentato come nostra speranza. Il titolo Dio Salvatore è assente in tutte le lettere paoline e presenta solo nelle lettere pastorali. Il titolo Dio Salvatore lo si trova nell'Antico Testamento, dove Dio, Yahweh, è acclamato Salvatore del suo popolo e dal povero oppresso viene chiamato mio Salvatore. Salmo 62: solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza. Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa, non potrò vacillarmi. Il destinatario Timoteo è chiamato allora mio vero figlio nella fede. L'apostolo presenta qui con caratteristiche paterne e materne il discepolo. Queste caratteristiche che noi abbiamo già visto già nella prima Corinzia capitolo 4, dice così Paolo: infatti potreste avere 10.000 pedagoghi in Cristo, ma certo non molti padri. Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Com'è bella questa pretesa di parlare: sono io che vi ho generato. Questo sentimento di amore paterno insieme viene ricambiato da Timoteo, come vediamo nella lettera ai Filippesi, a capitolo 2, versetto 20-22. Infatti, dice così Paolo: non ho nessuno che condivida come lui, Timoteo, i miei sentimenti o prenda sinceramente a cuore ciò che vi riguarda. Tutti cercano in realtà i propri interessi, non quelli di Cristo. Voi conoscete la buona prova da lui data, Timoteo, perché ha servito il Vangelo insieme con me, come un figlio il padre. Vediamo adesso ai versetti 3-7. Partendo per la Macedonia, ti raccomandai di rimanere ad Efeso, perché tu ordinassi a taluni di non insegnare dottrine diverse e di non aderire a favole e a genealogie interminabili, le quali sono più adatte a vane discussioni che non al disegno di Dio che si attua nella fede. Quindi, dice così Paolo, sono vane discussioni quelle che voi fate. Io provengo da le genealogie, interminabili. Sono discorsi che non ci fanno vedere il disegno di Dio, un disegno di Dio che si attua nella fede. Lo scopo del comando è però la carità, che nasce da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Deviando da questa linea, alcuni si sono perduti in discorso senza senso, pretendendo di essere dottori della legge, mentre non capiscono né quello che dicono né ciò di cui sono tanto sicuri. Qui vediamo subito che l'apostolo ricorda a Timoteo di ristabilire l'ordine nella chiesa di Efeso con amore, un amore che nasce da un cuore puro, da un cuore che è orientato solo a Dio. Ecco la purezza. Quindi Paolo contesta questi sedicenti dottori della legge di deviare dalla retta dottrina. La Torah porta a Cristo, voi ridicolizzate la legge. Chiediamoci anche noi: io porto a Cristo la gente che incontro con la mia vita? Nell'incontro di cellula io mi sto confrontando con la parola? Sono consapevole di questo? Sento ribrezzo per i miei peccati? O sono ancora convivente con essi? Non accompagno nessuno ad abortire, a far fare prestiti ad alto tasso di interesse dai miei conoscenti. Deve essere così, figli. Prendete coscienza di essere peccatori. Allontanatevi dal peccato e da coloro che vi inducono alla caduta. Vediamo adesso ai versetti 8-11. Noi sappiamo che la legge è buona, purché se ne faccia un uso legittimo, nella convinzione che la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e i profanatori, per i parricidi e i matricidi, per gli assassini, i fornicatori, i sodomiti, i mercanti di uomini, i bugiardi, gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del beato Dio che mi è stato affidato. Qui Paolo subito chiarisce e dice che la legge è buona perché ci fa prendere coscienza del peccato e ci porta a Gesù, il Messia. Con la venuta di Gesù la legge termina il suo compito, che era proprio quello di preparare la venuta del Figlio Eterno e di allontanarci da ogni peccato. Sì, o figli, allontaniamoci dal peccato e noi vivremo. Vediamo adesso i versetti 12 e 14. Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo a suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata usata misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede. E così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Dice l'Apostolo: ringrazio Dio perché mi ha giudicato degno di fiducia, ponendomi a suo servizio. Io ero un bestemmiatore, un violento, ero lontano dalla fede, ma Dio mi ha usato misericordia. Ricordiamo qui proprio l'esperienza di Paolo quando stava andando a Damasco per portare a Gerusalemme i cristiani eretici, diceva Atti capitolo 9 versetti 3-5. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Rispose: chi sei, o Signore? Ed egli: io sono quel Gesù che tu perseguiti. Il cambiamento di Paolo avviene unicamente per l'intervento soprannaturale di Dio. Dio gli usa misericordia. E noi, anche a noi, Dio ci fa sperimentare la misericordia. Quando ascoltiamo la sua parola e prendiamo coscienza di essere peccatori, la misericordia divina è la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Infatti Paolo nella lettera ai Romani a capitolo 15 dice: la legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta, ma dove abbondò il peccato sovrabbondò la grazia, di modo che come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Sì, figli, è nella Chiesa che risuonerà sempre la verità, la parola di Dio. Non disertiamo mai la domenica. Ricordatevi, noi siamo quelli che non possono vivere senza la domenica. Così ci dice la gente che non conosce Dio e chiede perché per noi la domenica è così importante. La risposta è sempre lì: impariamo a conoscere Dio e ad usare carità verso gli altri. Veniamo adesso ai versetti 15-17. Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io, ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, ed io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Al re dei secoli, incorruttibile, invisibile ed unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo fa la sua professione di fede qui in Gesù e dice: Gesù è venuto per salvare i peccatori ed io sono il primo di questo. Riconosciamoci peccatori e Dio ci userà misericordia. Abbiamo sempre più fede, dice Paolo, e così avremo la vita, quella vera. È così, figli e figlie dilettissimi. La fede e la speranza in Gesù ci faranno sperimentare la carità di Dio. La carità, l'amore. Senza amore non c'è vita. Veniamo adesso ai versetti 18-20. Questo è l'ordine che ti do, figlio mio Timoteo, in accordo con le profezie già fatto su di te, perché fondato su di esse tu combatta la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza. Alcuni infatti, avendola rinnegata, hanno fatto naufragio nella fede, tra questi Meneo ed Alessandro, che ho consegnato a Satana perché imparino a non bestemmiare. Qui l'apostolo dà la consegna a Timoteo e dice: conserva la fede, perché tu devi combattere per il Vangelo e fare in modo che nessuno si perda, come Imeneo ed Alessandro, che sono avversari della fede e miei avversari, dice Paolo. L'apostolo quindi dice: li ho consegnati a Satana, loro non vogliono convertirsi, hanno fatto del male alla Chiesa del Cristo. Stiamo sempre attenti anche al linguaggio, a quello che diciamo. Possa il Signore darci pazienza e forza per evangelizzare. Anche noi, come Timoteo, dobbiamo combattere per il Vangelo. Sì, figli carissimi, la nostra vita deve essere come un combattimento, il combattimento della fede, della speranza, della carità. Prendiamo veramente la nostra croce e andiamo nel mondo ad insegnare che Cristo è vivo ed è morto per i miei peccati. Datevi la mano e celebriamo insieme il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sì, o Signore, liberaci da ogni male. Grazie, Signore. Gloria a te, Padre Santo. Gloria a te, Cristo, Figlio Eterno. Gloria a te, Spirito Santo, nostra guida e nostro Maestro interiore e guida della Chiesa. Amen. Amen.